Pagine.
Pagine.
Fogli.
Fogli.
Parole.
Parole.
Pagine.
Pagine.
Fogli.
Fogli.
Parole.
Parole. Pagine.
Pagine.
Fogli.
Fogli.
Parole.
Parole.
Hay palabras que solamente sirven para entretener.
Vi sono parole che servono solamente per intrattenere e passano come il vento. Altre istruiscono la mente in alcuni aspetti. Quelle di Gesù invece devono giungere al cuore, radicarsi in esso e forgiare tutta la vita.
Il traguardo della vita.
Amici, ben trovati da Laura De Luca tra le pagine, i fogli e le parole di oggi, qui dalla Radio Vaticana in diretta, da 105 Live. Parole, appunto, le ha pronunciate, quelle che abbiamo appena ascoltato, il Santo Padre, giovedì 18 agosto, durante la festa di accoglienza dei giovani al suo arrivo a Madrid per la Giornata Mondiale della Gioventù. Accogliere le parole di Gesù, dunque, e metterle in pratica. Ci sono parole che servono solo per intrattenere, passano come il vento, altre istruiscono la mente, quelle di Gesù devono giungere al cuore. Ed è allora proprio parola, parole, il nostro spunto di oggi. Parole che devono forgiare la vita, dunque, che devono raggiungere il cuore.
Si nesto, se quedan vacías y se vuelven efímeras, no nos acercan a él.
Senza ciò rimangono vuote, divengono effimere, non ci avvicinano a Lui. E in tal modo Cristo continua ad essere lontano, come una voce fra molte altre che si circondano e alle quali ci siamo già abituati. Il Maestro che parla, inoltre, non insegna ciò che ha appreso da altri, ma ciò che Egli stesso è, l'unico che conosce davvero il cammino dell'uomo verso Dio, perché è Egli stesso che lo ha aperto per noi, lo ha creato, perché potessimo raggiungere la vita autentica che vale sempre la pena di vivere in ogni circostanza e che neppure la morte può distruggere.
Alcanzare la vita autentica, la che sempre vale la pena vivere in tutta circostanza e che ni siquiera la morte può distruggere.
Una parola che è vita, dunque un logos che coincide con una persona. Quante volte il Santo Padre ripropone nei suoi discorsi, nei suoi commenti, questa realtà esistenziale, autentica, con cui si apre tra l'altro il Vangelo di Giovanni. In principio era il Logos e il Logos era presso Dio. Tutto per la vita dell'umanità su questo pianeta sembra iniziare proprio da una parola che si porta dietro un progetto di vita, che è vita, che diventa strada facendo sempre più vita, che orienta le vite, le nostre vite. Parola viene dal latino, guarda caso, parabola, insegnamento. Le parabole di Gesù sono vita, esempio concreto di adesione appunto al suo annuncio, di nuovo alla sua parola. E Dio uomo non poteva non circondarsi di parole, non poteva far altro che circondarsi di parole, quelle decisive, schiaccianti, solenni, come si conviene appunto a Dio. Prendete, mangiatene tutti, questo è il mio corpo. Parola, parlare. Parlare, di nuovo dal latino parabolare, comparare, cioè narrare tramite favole, tramite allegorie, prendendo spunto dalla vita. Di nuovo, parola, vita, un'identità totale, assoluta per noi cristiani. La vita di tutti noi, o quasi, inoltre, inizia con alcune decisive parole, mamma, papà, e ogni attimo della vita è circondato da parole, mamma, papà, al padre. Gesù stesso si rivolse anche nell'ultimo istante della sua vita.
Le parole ci aiutano a pensare.
Non riempiono soltanto le bocche.
Le parole pesano.
Le parole parlano.
Pagine.
Fogli.
Pensieri.
Parole.
Pagine.
Fogli.
Pensieri.
Parole.
Queridos jóvenes, escuchate verdad las palabras del Señor.
Cari giovani, ascoltate veramente le parole del Signore perché siano in voi spirito e vita, radici che alimentano il vostro essere, criteri di condotta che ci assimilano alla persona di Cristo. Essere poveri di spirito, affamati di giustizia, misericordiosi, puri di cuore, amanti della pace. Fatelo ogni giorno con costanza, come si fa con il vero amico che non ci defrauda, con il quale vogliamo condividere il cammino della vita. Ben sapete che quando non si cammina a fianco di Cristo, che ci guida, noi ci disperdiamo per altri sentieri, come quello dei nostri impulsi ciechi, egoisti, quello delle proposte che lusingano, ma che sono interessate, ingannevoli, volubili, che lasciano il vuoto e la frustrazione dietro di sé.
Che lasciano il vuoto e la frustrazione tras de sé.
Ancora così il Santo Padre, giovedì 18 agosto, nel suo discorso durante la festa di accoglienza dei giovani del mondo a Madrid per la GMG di quest'anno. Ci sono dunque parole ingannevoli, parole volubili, e certo, se ci pensiamo bene, sono anche quantitativamente molte di più di quelle autentiche, e le infinite potenzialità che ci sono messe a disposizione oggi dal sistema della comunicazione ci spinge proprio, ci accompagna in un mare di parole che spesso sono più vicine al rumore che alla sostanza delle cose, no? Alla verità, parole rumorose ma deboli, capaci di stordirci più che di avvicinarci alla vastità del pensiero, all'impegno di nuovo della verità. Proprio a questo proposito, sull'Osservatore Romano in data odierna, venerdì 26 agosto, c'è un bel commento di Lucetta Scaraffia a proposito dei limiti del linguaggio, un commento che le nasce dalla lettura di un libro dedicato al grande scrittore francese Chateaubriand. Viviamo, scrive Lucetta Scaraffia, in un momento di crisi nella trasmissione del messaggio cristiano. In particolare è in crisi il linguaggio con cui la cultura cattolica cerca di trasmettere ideali ed entusiasmi. E forse non solo a causa del predominio assoluto dell'immagine dei sistemi informatici, ma per qualcosa di più sostanziale. Avremmo bisogno, scrive, di un colpo d'ala, di un nuovo scrittore della statura di Chateaubriand che, provocando un grande colpo al cuore del lettore, riesca di nuovo a convincere della bellezza della fede e così a riaccendere gli animi spenti della religiosità europea. In quell'epoca di Chateaubriand, dominata da intellettuali che coltivavano l'ideale di un razionalismo intransigente, c'era in realtà, e lo scrittore lo sapeva, fame di consolazioni religiose, di fede. È esattamente quello che accade oggi, sottolinea la commentatrice, soprattutto oggi però, conclude, a secolarizzazione compiuta abbiamo da sfruttare un'opportunità. La tradizione cristiana costituisce un punto di vista nuovo, anticonformista sulla realtà, tale da incuriosire e affascinare soprattutto i giovani, se solo ne vengono a contatto nel modo giusto. Allora ecco, torniamo ai giovani, i protagonisti delle parole del Santo Padre che ci hanno dato l'avvio alle nostre divagazioni odierne. E proprio a proposito di giovani, vorrei presentarvi un giovane cantautore italiano, Fabrizio Moro. E forse un po' la sua vicenda è emblematica, esemplare di tante altre vicende, di tanti altri giovani come lui e di tutti quei giovani che si sono stretti in questi giorni attorno a Benedetto XVI. Per Fabrizio Moro una vita di borgata, di periferia urbana, che lo ispira però nelle sue canzoni che inizia a comporre dopo aver studiato da autodidatta la chitarra fin dai 15 anni di età. Poi il contatto con la droga, anche questo un punto in comune con molti suoi coetanei, che però nel suo caso si risolve felicemente, ne esce grazie anche all'aiuto dei familiari, degli amici. Nel 2000 la sua prima uscita pubblica importante al Festival di Sanremo, ma il successo gli arriva 7 anni dopo, nel 2007, alla 57esima edizione del Festival, appunto con una canzone intitolata Pensa e dedicato alle vittime della mafia. Una canzone piena di parole pesanti, di parole importanti. È di quello stesso 2007 la canzone che vi faccio ascoltare adesso e che si intitola Parole, rumori e giorni.
Siamo ancora in tempo per ricominciare a ridere. Siamo ancora in tempo per scrollarsi tutto e vivere. Prenditi le scarpe e non gridare, per convincerti da solo che le cose vanno bene. Il dolore, sai, è normale se le storie poi finiscono. Maledette le ambizioni quando non si concretizzano, ma fra prendere e lasciare non si deve mai aspettare, perché il tempo che perdiamo non ce lo ridà nessuno, nessuno, nessuno. Parole, rumori e giorni, attese, speranze, sogni lontani, vicini. Chi lo sa, rispondi alle domande, non cercare di scappare, per non essere costretto a rincorrerti più in là, quando avrai i tuoi 40 anni e le risposte ancora varie, e il dubbio che magari era meglio avere un figlio e sposarti quella donna che non hai tenuto stretta, perché avevi più capelli e più coraggio da investire. Siamo fatti per sbagliare e poi tornare indietro e desiderare sempre quello che sta dietro al vetro, ma prenditi le scarpe e riprendi la tua rabbia e continua a cercare il tuo ago nella sabbia. Parole, rumori e giorni, attese.
Pagine, fogli, parole. Divaghiamo oggi sulla parola parola, perché il Santo Padre giovedì 18 agosto a Madrid ha richiamato i giovani del mondo a riflettere sul fatto che vi sono parole che servono solo per intrattenere, che passano come il vento, parole futili, altre istruiscono la mente, ma quelle di Gesù devono giungere al cuore, radicarsi in esse, in esso, e forgiare tutta la vita.
Fogli d'agenda.
Libri.
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 Libri letti e segnalati dalla redazione di Pagine e Foglie. Pagine, fogli, parole. Oggi stiamo divagando sulla parola parola, da intendersi come veicolo di verità, secondo il promemoria del Santo Padre, un mezzo per avvicinarsi a Dio e non per perdersi appunto nei semplici rumori di sottofondo, nelle parole che ci allontanano dalla verità. I libri sono da sempre scrigni di parole, sono sede naturale, no? Delle parole. Parole, nomi. I 9 miliardi di nomi di Dio è il titolo del libro che vi segnalo oggi, che più che altro contiene molti nomi di grandissimi autori, esponenti, diciamo, di varie arti, su vari fronti. Allora, i 9 miliardi di nomi di Dio è il titolo di un racconto di Arthur Clarke, e questo libro include è una raccolta che include appunto non soltanto questo racconto di Arthur Clarke, il famoso autore di fantascienza che ha firmato 2001 Odissea nello spazio, da cui il notissimo film di Stanley Kubrick. E il libro contiene quindi racconti non soltanto di Arthur Clarke, ma anche di Margaret St. Clair e di Richard Matheson. La particolarità è edito da Gallucci, la particolarità è la traduzione anche qui d'autore di quel Carlo Fruttero, che ha segnato in maniera forte la produzione della narrativa italiana sul poliziesco, sul giallo, insieme al suo partner Franco Lucentini. Vi leggo dalla quarta di copertina: una storia di robot, una storia di alieni, una storia di computer, la meglio fantascienza, si potrebbe dire, raccolta in 3 racconti usciti dalla grande stagione di questo filone narrativo, un delirio di ipotesi plausibili o assurde, giocose o grottesche, che mostra come tutto possa essere rigirato, contraddetto, rimesso in questione con una libertà intellettuale assoluta. Questa è la forza delle parole, ma anche in un certo senso il loro limite, il loro pericolo. E sempre in quarta di copertina di questo volume viene citato un pensiero di Carlo Fruttero: non c'è niente che non si possa, non si debba guardare attraverso la lente della fantascienza. E c'è un'altra particolarità in questo bel volume, il corredo iconografico che affirma di José Muñoz, grande maestro argentino del fumetto d'autore, noto soprattutto per l'uso magistrale del bianco e nero, che perfettamente si addice alle atmosfere appunto un po' oniriche, anche cupe a volte, di questi racconti di fantascienza. Vorrei leggervi soltanto l'incipit da Arthur Clarke, appunto, dal suo racconto che dà titolo alla raccolta, I 9 miliardi di nomi di Dio. Si tratta di una richiesta che potremmo definire un po' insolita, disse il dottor Wagner in un tono che sperò fosse pieno di tatto. A quanto mi risulta, è la prima volta che una ditta si senta chiedere di fornire a un monastero tibetano un cervello elettronico. Non vorrei sembrarle troppo curioso, ma non avrei mai sospettato che il suo istituto potesse aver bisogno di una macchina del genere. Potrebbe spiegarmi per che cosa esattamente lei ha intenzione di utilizzarla? Con piacere, rispose il lama, riordinando le pieghe della sua tunica di seta e posando il bollettino di cui si era servito per calcolare i cambi. La vostra calcolatrice, modello V, è in grado di svolgere operazioni matematiche semplici fino a cifre di 10 decimali. A noi, per il nostro tipo di lavoro, interessano le lettere, non i numeri. Noi desideriamo che la vostra ditta modifichi il circuito d'uscita della macchina in questo senso, in modo cioè che la macchina stampi parole e non colonne di cifre. Si tratta di un progetto al quale lavoriamo da circa 3 secoli, fin dalla fondazione del monastero, per essere precisi. È una cosa molto lontana dal vostro modo di pensare, e spero che lei mi ascolterà senza pregiudizi mentre gliela spiego. È molto semplice, in realtà. Per 300 anni abbiamo compilato una lista che conterrà tutti i possibili nomi di Dio. Abbiamo ragione di credere, proseguì il lama senza scomporsi, che tutti questi nomi possano essere scritti con parole di non più di 9 lettere, mediante un alfabeto di nostra invenzione. Ecco, tutto quello che si può fare con le lettere, che si può immaginare con le lettere, con le parole, a condizione di essere uno scrittore immaginifico come Arthur Clarke, tra gli autori del libro che vi ho segnalato oggi, I 9 miliardi di nomi di Dio, con i disegni di José Muñoz è in libreria per Gallucci.
Io ti cercherò in ogni battito, ti ritroverò tra il primo e l'ultimo, è una malattia, la curi non va via, poi diventa un'ossessione, come una canzone che ti entra nella testa, picchia forte, ti consuma, ma non c'è. Lei non c'è. Io vorrei, ma non c'è. Mi sveglio sempre uguale, comincio a vivere. Poi ti vedo tra le cose, è difficile. Certo tu vivrai con colori e scarpe nuove, tra miracoli d'amore, nuovi giorni, tante rose. Qualcuno accanto a te che ti dice le parole che non ti ho detto mai. Io non so dire mai. Come come fare a disegnarti e poi come potrei ricordarmi di quegli occhi dentro agli occhi, di tutte le parole che non ti ho detto.
Parole, oggi tra le pagine, i fogli, le parole della Radio Vaticana in diretta, divaghiamo proprio sulla parola, parola. Ci sono parole che servono solo per intrattenere, passano come il vento, altri istruiscono la mente, quelle di Gesù devono giungere al cuore, radicarsi in esso, forgiare tutta la vita. Così il Santo Padre, giovedì scorso 18 agosto, appunto a Madrid, al suo arrivo all'inaugurazione, durante la cerimonia di accoglienza a Madrid per la giornata mondiale della gioventù. E le parole che passano come il vento creano a volte, spesso, anzi, finzioni, creano pseudorealtà. Lo sapeva molto bene il grande Jorge Luis Borges. E fu proprio, guarda caso, Franco Lucentini, il partner di Carlo Fruttero, che vi ho citato prima, a tradurre per la prima volta in Italia una raccolta di racconti di Borges, finzioni appunto, una raccolta scritta fra il 1935 e il 1944, in Italia giunse grazie a Lucentini nel 1955. Questa raccolta è famosa soprattutto per la Biblioteca di Babele, uno dei racconti in essa contenuto, dove si racconta di questo allucinante universo, appunto di questa biblioteca spazialmente infinita, composta di queste sale esagonali una dentro l'altra, che raccoglie in un disordine assoluto di nuovo tutti i possibili libri in cui si susseguono caratteri senza ordine in tutte le possibili combinazioni. Quindi qualcosa che ci riporta un po' alla suggestione, no, di questo racconto di Clark che citavo prima, che vi ho segnalato prima nel libro edito da Gallucci di fantascienza, appunto sui 9 miliardi di nomi di Dio. Ebbene, a proposito di Borges, grande accordatore, grande evocatore di parole e grande consapevole del limite, appunto della finzione che aleggia intorno ad ogni parola, ho ritrovato un suo pensiero che ci dice qualcosa appunto sul suo rapporto fecondo, ambiguo, problematico con le parole. Vedo me stesso essenzialmente come un lettore. Mi è accaduto di avventurarmi a scrivere, ma ritengo che quello che ho letto sia molto più importante di quello che ho scritto. Si ritrova nel Credo di un poeta, appunto, di Jorge Luis Borges. Oggi abbiamo divagato su parole portatrici di ambiguità, ma anche di verità, soprattutto se riferite all'annuncio di Cristo. In questo senso le ha evocate Benedetto XVI ai giovani del mondo, arrivando a Madrid il 18 agosto scorso. E le parole, mi piace congedarmi così oggi da voi, cari amici, sono anche mattoni fondamentali del dialogo.
Dios quiere un interlocutore responsabile.
Dio desidera un interlocutore responsabile, qualcuno che possa dialogare con Lui e amarlo. Per mezzo di Cristo lo possiamo conseguire veramente e radicati in Lui. Diamo ali alla nostra libertà. Non è forse questo il motivo della nostra gioia? Non è forse questo un terreno solido per edificare la civiltà dell'amore e della vita, capace di umanizzare ogni uomo?
Capace di umanizzare a todo hombre.
Buon proseguimento con i programmi Radio Vaticana. Le parole ci aiutano a pensare.
Le parole ci aiutano a pensare.
Non riempiono soltanto le bocche.
Non riempiono soltanto le bocche.
Le parole pesano.
Le parole parlano.
Le parole parlano.
Pagine.
Fogli.
Pensieri.
Parole.
Tal vez